7:49 minuti, buona giornata ascoltatori e ascoltatrici. Il demone del lunedì, Massimo Alberti con voi fino alle 9:30. Andremo ad approfondire un tema, parleremo in particolare di differenze salariali tra uomini e donne, quello che l'ONU ha definito il più grande furto della storia, e naturalmente prima leggeremo i giornali. Giornali che si dividono sostanzialmente su due notizie con le aperture di questo lunedì 22 di gennaio e che sono due notizie di politica, una internazionale, l'altra di politica interna. Quella internazionale è il congresso dell'SPD spaccato, anche da un punto di vista generazionale, ed è uno degli aspetti più interessanti che andremo a vedere, e l'altra è quella di quella, l'avete sentito anche nel GR, in qualche modo la svolta moderata, liberale del Movimento 5 Stelle, che era presentato il suo programma e le sue liste, distaccandosi di molto sia nei contenuti sia anche nelle persone da quella che era l'origine movimentista, chiamiamola così, dei 5 Stelle. La Repubblica, SPD sia il governo Merkel, torna alla grande coalizione. Il Corriere della Sera, la SPD divisa salva Merkel. Per la Stampa, Movimento 5 Stelle PD sfida su imprese e famiglie. Fa un interessante parallelo tra i programmi dei due partiti, la Stampa, che in realtà, al di là di qualche dettaglio di differenza, vediamo che l'impostazione è piuttosto simile. Sostanzialmente si lavora sulle imprese con tanti sgravi, calo delle tasse, e le similitudini non terminano qua. Il Fatto Quotidiano, Di Maio getta l'amo ai partiti, programma di 20 punti candidati, aperture intese post voto. Per i quotidiani della destra, Libero, gli immigrati delinquono 10 volte più degli italiani. Per il Giornale, i politicanti fanno schifo, parola da parte di chi? Di Silvio Berlusconi, che viene intervistato. Infine al Sole 24 Ore, lo andremo a vedere in rassegna stampa, perché mette in evidenza un tema su cui la politica è drammaticamente in ritardo: la rivoluzione digitale investe tasse e diritto. Due pagine del Sole 24 Ore in cui si fa un po' il punto su quelle che sono in realtà le carenze poi legislative su economie digitali e tanto altro. E prima ancora di andare a vedere i giornali, però, il lunedì, come sapete, c'è la nostra Marta Bonafoni. Buongiorno Marta.
Buongiorno a voi Massimo, io mi darei una specie di occhiale per lavorare stamattina sul nostro commento ai giornali del rapporto Oxfam, non so se sei d'accordo, perché insomma questo fatto che cresce ancora la concentrazione della ricchezza. Oxfam ci dice che fra il 2016 e il 2017 ogni due giorni è nato un miliardario, mi pare abbia molto a che fare con tutte le cose che diremo da qui alle 8.
Assolutamente, e infatti poi, spoiler sulla rassegna stampa, ci riporta in qualche modo questo aumento delle diseguaglianze a quello che poi sempre su Repubblica dice il rapporto Demos a proposito di fiducia, sfiducia e di che cosa si va a ricercare per pensare di risolvere i problemi.
Sì, infatti il 40% degli italiani, ci dice il Vodiamanti oggi, non ha perso la speranza nel futuro, ma c'è un altro dato che sottolinea questo rapporto: l'inutilità dei partiti per metà degli italiani e delle italiane consultate, questo uomo forte che prosegue nell'essere la grande richiesta dell'elettorato attivo in qualche maniera, ed è un altro appunto, insomma, visto che manca poco più di un mese alle elezioni, che credo dovremmo metterci in testa per bene.
Di solito faccio il pessimista, però stavolta una punta di ottimismo provo a vederla nel rapporto, nello studio di Demos, che è quella che è in qualche modo la ripresa di partecipazione, no? Attraverso il sindacato, questo è un dato interessante, ma anche attraverso poi l'associazionismo, l'attività di base delle persone più giovani che, ci dice la stampa, sono un po' dimenticate dal programma dei partiti. E questo in qualche modo ci riporta anche a quello che è successo in Germania, perché lo dicevamo all'inizio, la spaccatura che c'è stata nell'SPD sull'alleanza di governo con la Merkel è stata non solo di posizione politica ma anche generazionale, con i giovani del partito schierati nettamente contro questa scelta.
È finita, 362 sì, 279 no, se ho letto bene le cifre che riportano,
esatto,
oggi
sì.
I quotidiani, e appunto il portavoce dei giovani dell'SPD è stato colui che si è contraddistinto per aver fatto l'intervento più applaudito e anche più contrario a Schulz, che in realtà era stato eletto esattamente per essere colui che avrebbe dovuto dire no alla grande coalizione, dopodiché invece con un margine esiguo, ma ha vinto la linea pro Merkel. A me questo fa venire in mente una cosa, che in realtà in Italia siamo oltre, cioè nei partiti del centro-sinistra e della sinistra il dibattito dei giovani e sui giovani va ricostruito completamente, Liberi Uguali, che è quel partito nato, anzi quella coalizione di liste, diciamo così, elettorali, nato proprio per dire al PD stai sbagliando strada, non mi fa venire in mente esattamente un partito che almeno per ora sia attrattivo per le giovani generazioni. Siamo oltre, siamo, mi sa, quell'uomo forte, sia pure con la spinta di partecipazione rinnovata che Diamanti ci racconta su Repubblica.
C'è un elemento interessante, tra l'altro, che fa capolino in qualche analisi a proposito della questione tedesca e che ci riporta però in qualche modo anche poi ai programmi italiani, è che il fatto che i giovani in Germania sono quelli che hanno i mini job, hanno i lavori più precari, mentre invece la base storica del partito, l'SPD, quella più anziana, è formata da quello che viene definito un ceto medio operaio che già in Germania in qualche modo partecipa alle coalizioni con, chiamiamole così, nelle fabbriche, nella gestione delle aziende, con quelli che sono gli imprenditori, e in qualche modo quindi forse viene rispecchiato anche un po' questo in quello che è successo nell'SPD. Vedremo che cosa succederà, anche perché non è così scontato, e i giornali lo spiegano perché stamattina la grande coalizione andrà avanti. Una delle grandi differenze, e dicevamo sarà anche il nostro tema di approfondimento di questa mattina, sono le differenze salariali tra uomini e donne. Il più grande furto della storia l'ho definito l'ONU, che dipende sostanzialmente da quel lavoro di cura che non viene retribuito e spesso non viene neanche molto considerato, ma che è una funzione sociale estremamente importante, per cui di fatto le donne fanno meno carriere e occupano posti meno rilevanti nella scala delle gerarchie aziendali, e che però poi vediamo anche nelle piccole storie di quelli che sono i lavori più duri, più difficili, Marta.
Sì, io vi volevo raccontare una storia a questo proposito. È una storia che abita il lago di Nemi, che è un lago magico che si trova alle porte di Roma sui castelli romani, in particolare una clinica privata che sta a Nemi e che si occupa di riabilitazione. Qualche giorno fa una giudice del Tribunale di Roma, la dottoressa Calvosa, ha ritenuto nulli 3 licenziamenti di altrettante fisioterapiste che lavoravano, perché poi sono state licenziate in questa clinica. Loro avevano detto: accidenti, cioè siamo qui come partite IVA, di fatto stiamo svolgendo un lavoro come se fossimo dipendenti, abbiamo paghe da fame, l'incertezza lavorativa, non ci date le ferie, lavoriamo 7 giorni su 7 senza poter usufruire neanche della malattia. In tutta risposta i padroni di quella clinica le hanno cacciate. Oggi la giudice dice, credo che sia un dettaglio da sottolineare, le dovete reintegrare. Io vi volevo raccontare questa storia perché nel frattempo c'è una di queste fisioterapiste non licenziata, ma che si è dimessa, ha rassegnato le proprie dimissioni perché non ce l'ha fatta più a tenere il ritmo con le sue colleghe. Si chiama Assunta, ma la chiamano Susi, e secondo me scrive una lettera molto bella che vale la pena leggere alle nostre ascoltatrici e agli ascoltatori, che forse vi dà in là per la trasmissione sul gender gap. Lei dice alla sua, appunto, impresa di lavoro ex: scelgo di poter crescere professionalmente, di avere il tempo di formarmi, scelgo di riappropriarmi del valore del tempo, di quello condiviso con la famiglia, o anche solo di quello per avere modo di crearmi una famiglia, scelgo il diritto alla salute, spero finalmente di poter offrire stabilità e un minimo di pianificazione alla mia vita professionale e non, scelgo dunque di riappropriarmi del significato antico del lavoro. Una grande lavoratrice, un grande coraggio, che però ha dovuto mollare forse proprio per quello da cui siamo partiti, quella disuguaglianza, no? Che in qualche maniera detta le distanze, che fra gli uomini e le donne ne detta una ulteriore e sempre più dolorosa.
Direi che decisamente sarà un ottimo spunto per riprendere poi il nostro tema di approfondimento. Tra poco le notizie del GR. Marta, siamo in chiusura, ma ieri c'era il derby del demone del lunedì, Roma-Milano, Roma-Inter. All'Inter rode, titola la Gazzetta dello Sport.
Io mi rifiuto di rispondere a questa cosa, piuttosto ti dico della Statua della Libertà, quindi sforiamo sul giornale radio rispetto al derby del demone del tardi del lunedì.
Secondo la Gazzetta rode a noi comunque.
Guarda,
titola così, titola
come
così.
Abbiamo reagito in casa, avevo due giovani romanisti davanti alla televisione, direi che smentisco la Gazzetta, ecco.
Va bene, divergenza di lettura. Dicevi della Statua della Libertà, che è la fotografia della statua spenta sulla Prima di Repubblica.
Sì, c'è un racconto bellissimo ieri sui quotidiani dello scrittore Eggers, lo scrittore americano, che diceva: della Statua della Libertà noi notiamo la corona, notiamo il libro, la torcia, mai ci siamo soffermati forse troppo ad osservare che il piede destro è avanti al sinistro, è una statua in cammino verso chi arriva, no? L'accoglienza, il diverso, eccetera. E mi è parso un racconto molto bello anche per rispondere a Trump e a quello che sta succedendo negli Stati Uniti d'America.
Anticipazione sul giornale radio che andrà in onda tra poco sulla Statua della Libertà che il sindaco De Blasio accenderà, così mi sussurra nell'orecchio Alessandro Principe, ma lo sentiremo tra poco. Grazie Marta, lunedì.
A voi, a lunedì, ciao.